i Novissimi. Meditazioni per ogni giorno del mese di novembre. Di padre Stefano Maria Manelli. Casa Mariana Editrice. Diciotto novembre. L'inferno eterno. L'inferno è il regno dei nostri peccati. Tutti i peccati mortali mandano all'inferno. Ma quali sono i peccati che di più mandano all'inferno? Sant'Agostino risponde che la superbia popolò l'inferno di angeli, la lussuria lo popola di uomini. San Bernardo risponde che la lussuria è il vizio che più di ogni altro rallegra l'inferno. Sant'Alfonso Maria de Liguori risponde che si va all'inferno anche solo con il peccato di impurità, o comunque non senza di esso. La beata Giacinta di Fatima, la pastorella veggente, riferì le parole della Madonna. I peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Durante un esorcismo il demonio disse: «Tutti quelli che si trovano all'inferno, nessuno escluso, si trovano per il peccato impuro, e anche solo per questo peccato». E non sono forse i peccati della carne la vergogna più grande dell'umanità? Corruzione morale, lussuria, atti impuri, voglie oscene, scandali, nudità, fornicazione, adulterio, contraccezione, omosessualità, porno moda, porno spiagge, pornografia, porno spettacoli, porno musica, porno canzoni, porno, porno e via di seguito. Chi può contare questa giornaliera massa orripilante di peccati immondi, se non Dio solo? E che cosa ne è, soprattutto, della gioventù? San Giovanni Bosco racconta l'inferno dei suoi giovani. Mi ritrovai con la mia guida, l'angelo custode, in fondo a un precipizio che finiva in una valle oscura. Toccammo il fondo del precipizio. Un caldo soffocante mi opprimeva, con un fumo grasso, quasi verde. Domandai: «Dove ci troviamo?» Mi rispose la guida: «Leggi l'iscrizione sulla porta». Guardai e vidi scritto: «Dove non c'è redenzione». Intanto vidi precipitare dentro quel baratro prima un giovane, poi un altro e poi altri ancora. Quei poveri ragazzi erano giovani che io conoscevo. Domandai alla mia guida: «Ma dunque è inutile lavorare tra i giovani se poi fanno questa fine? Come impedire tutta questa rovina?» «Vieni con me», soggiunse la guida. Mi prese per una mano e mi condusse davanti a uno sportello che aperse. Mi si presentò allo sguardo una specie di caverna, immensa e piena di un fuoco terrificante, non ve la posso descrivere. All'improvviso cominciai a vedere dei giovani che cadevano nella caverna ardente. La guida mi disse: «L'impurità è la causa della rovina eterna di tanti giovani. Ma se hanno peccato, si sono poi anche confessati», dissi io. «Sì, si sono confessati», mi disse. «Ma le colpe contro la purezza le hanno confessate male o del tutto taciute. Ad esempio, uno aveva commesso 4 o 5 di questi peccati, ma ne ha detti solo 2 o 3. Vi sono alcuni che ne hanno commesso uno nella fanciullezza e per vergogna non lo hanno mai confessato. Altri, invece di fare l'esame di coscienza, cercavano le parole adatte per ingannare il confessore. Chi muore in questo stato decide di collocarsi fra i colpevoli non pentiti, e tale resterà per tutta l'eternità. Ed ora vuoi vedere perché la misericordia di Dio ti ha portato qui? La guida a questo punto sollevò un velo e vidi un gruppo di giovani di questo oratorio che conoscevo bene, tutti condannati per questa colpa. Fra questi ce n'erano alcuni che all'apparenza avevano una buona condotta. La guida mi disse ancora: predica sempre e ovunque contro l'impurità. Ma che cosa dire poi di tutti gli altri peccati mortali che gli uomini commettono anche a valanghe interminabili, come i pensieri e i desideri immondi, come le bestemmie e il turpiloquio, le profanazioni e le violenze, i furti e le menzogne, in qualsiasi luogo ormai e senza più alcun ritegno? Infine, che cosa dire dell'assassinio della vita con la cultura della morte? Aborto, massacro degli embrioni, ingegneria genetica, eutanasia, terrorismo. E della famiglia? Divorzio, separazioni, tradimenti, convivenze, matrimoni omosessuali. Meglio tacere, poi, delle condizioni della Chiesa dopo che il Papa Benedetto XVI ebbe il coraggio di parlare espressamente della situazione terrificante di peccato nella Chiesa. Tutto questo si può e si deve chiamare inferno sulla terra, ossia dominio delle tenebre, regno di Satana. Dove vanno a finire gli uomini con questa vita orrenda di peccati mortali? Lo sappiamo bene. Gli uomini peccatori vanno a finire nell'inferno eterno, già preparato da Dio per Lucifero e per i suoi angeli ribelli. Perciò la Madonna, nelle sue apparizioni a Fatima, volle darci la sua grande misericordia, facendo vedere l'inferno ai tre pastorelli di Fatima, per far capire a tutti dove vanno a finire le anime dei peccatori e quanto numerose, purtroppo, sono le anime che cadono nell'inferno eterno, come fiocchi di una tenebrosa nevicata. Perciò il ripetuto e materno richiamo del cuore immacolato: molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Serva di Dio, Suor Lucia di Fatima. È vero, noi vorremmo che fosse soltanto un'esagerazione il fatto della perdita di tante anime nell'inferno, ma la Madonna a Fatima, invece, ha detto che è proprio così. E quando il noto padre Riccardo Lombardi, gesuita, che aveva scritto due volumi sulla problematica riguardante la salvezza degli infedeli, volle andare a parlare personalmente con Suor Lucia di Fatima negli anni 50, con il permesso del Papa Pio XII, alla fine dovette far sue le parole ardenti di verità della religiosa, la quale ribadì con convinzione e fermezza che la Madonna aveva detto a voce e aveva fatto vedere nella visione dell'inferno come le molte, molte anime dei peccatori cadevano realmente e disperate nella voragine ardentissima di fuoco tenebroso dell'inferno. Piuttosto che peccare, tradendo Gesù Cristo e perdendo la grazia divina, ecco che cosa erano capaci di fare invece i cristiani più fedeli a Gesù Cristo, ossia i martiri di cui accenniamo soltanto alcune spaventose sofferenze, per la loro immolazione eroica che, all'opposto diretto dei peccatori che precipitano nell'inferno di Satana, li ha fatti salire direttamente nella beatitudine infinita del paradiso di Dio. Sappiamo infatti che nell'Arabia i cristiani venivano uccisi a colpi di scure. Ad Antiochia li bruciavano a fuoco lento. Nella Cappadocia troncavano loro le gambe. In Mesopotamia li sospendevano con la testa in giù, sopra un braciere. Nel Ponto bruciavano le loro viscere con piombo fuso. Altrove venivano decapitati o crocifissi, lapidati o torturati, o dati in pasto alle belve, proprio come avrebbe desiderato morire martire Santa Teresa di Gesù Bambino. Con la loro morte e il loro sacrificio, tutti i martiri sono stati gli splendidi modelli soprattutto dell'amore a Gesù Cristo, dell'amore totale fino al sangue versato per Lui, e anche della pratica di tutte le virtù che condannano i vizi del mondo, l'avidità dei beni terreni, la durezza di cuore, l'immonda carnalità, il veleno dell'odio e della calunnia contro la fede cristiana. Il grande vantaggio delle testimonianze eroiche dei martiri si sa già quale sia, secondo l'antica e celebre massima di Tertulliano, che dice: «Più ci martirizzate, più numerosi noi diventiamo. Il sangue dei martiri è seme di cristiani».